Bene, questa sera, confidando nella grazia del Signore, vorrei continuare a condividere con voi la parola del Signore da Prima Tessalonicesi, al capitolo 4. Il titolo del messaggio è lo stesso della volta precedente e della seconda parte. La volontà di Dio, due punti, santificatevi, punto esclamativo. Questo è il titolo del messaggio. E leggiamo insieme da Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 1. Leggeremo fino al 12, Prima Tessalonicesi 4, da 1 a 12. Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vie più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari. Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Spirito Santo. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E invero voi lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, che vie più abbondiate in questo, e vi studiate di vivere in quiete, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, onde camminiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Amen. Signore, questa è la tua parola, sei tu che l'hai scritta con il tuo spirito per mezzo dell'Apostolo Paolo. Perciò, Signore, per quanto mi riguarda, io vorrei essere annullato dinanzi a Te affinché sia Tu a parlare e veramente Tu sovvenga alla mia debolezza con sospiri ineffabili. Perciò, Signore, siamo qui tutti per imparare e per ascoltare ciò che Tu hai da dire. Parla, Signore, Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, la volta scorsa abbiamo terminato assieme, seppure un po' velocemente, il capitolo terzo. Ho deciso di spostarci al capitolo quarto in quanto il termine del capitolo terzo è abbastanza correlato con questo quarto capitolo, che questa prima parte del quarto capitolo che parla della santificazione. In molte epistole, diverse epistole dell'Apostolo Paolo, abbiamo visto gli Efesini insieme, conosciamo abbastanza bene la struttura dell'Epistola ai Romani e stiamo vedendo insieme Tessalonicesi. Sappiamo che l'Apostolo Paolo, ogni volta che pone, una volta posto il fondamento su ciò che Dio ha fatto per noi, chiama la Chiesa alla santificazione. La santificazione, lo dirò più volte questa sera, non è un optional nella vita del credente. Non lo è, perché Dio se lo aspetta. Dice chiaramente questo passaggio, non ci gira troppo intorno. Questa è la volontà di Dio. È la volontà. E noi sappiamo che non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ci sono altri passi nella parola di Dio che dice questa è la volontà del Padre, ce n'è uno in Giovanni, ce ne sono diversi, mi viene in mente Giovanni capitolo 6, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato, ci sono altri passaggi in cui pare che voi contempliate il figliuolo, ci sono altri passi nella parola di Dio, evidentemente. Però questo è un passaggio in cui stiamo meditando e non possiamo sorvolare. Parola di Dio va meditata e tutta. Poi per il Signore la sua parola, la somma della sua parola è verità, e se noi non la capiamo non è colpa di Dio, ma è colpa del nostro cuore duro. Ma la parola del Signore va meditata tutta. Quindi questo è molto un tema fondamentale che c'è in tutte le epistole di Paolo, ci sono nelle epistole di Pietro che abbiamo meditato assieme alcuni anni fa, e perciò è bene che, se il Signore ce lo ripropone questa sera, è bene che noi lo guardiamo insieme con umiltà e con timore e tremore davanti alla sua parola. Allora, Paolo aveva riconosciuto chiaramente, lo leggiamo più volte in questo testo, in questi testi che abbiamo letto assieme, che questa era una chiesa che camminava in modo conforme. Cioè era una chiesa in cui si vedeva la testimonianza, era una chiesa in cui era presente l'amore, era una chiesa in cui era presente la fede. Il passo che abbiamo letto poc'anzi dice: non ho bisogno di dirvi altro riguardo all'amore, perché già voi lo praticate. C'è la pratica dell'amore nella Chiesa. Anche nella fede so che già vivete, già vi conducete in un certo modo. Ma che cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Fondamentale. Un'altra volta. Io vi esorto a vie più progredire. Progredire è una parola importantissima nella parola del Signore. La progressione, il cammino, il condursi. Vi ricordate quando abbiamo visto Efesini insieme, leggeremo un testo tra poco, più avanti, che parla proprio del camminare, del condursi. È assolutamente importante. La chiamata per il credente è quella di camminare. Nel cammino si può cadere, vero? Si può inciampare, vero? La progressione può essere a volte più veloce, a volte più lenta, ma l'importante è andare avanti. Dal punto in cui siamo arrivati, dobbiamo andare avanti. Avanti! Perché chi si volta indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ci fu una donna che si voltò indietro nella fuga da Sodoma e Gomorra. Vi ricordiamo la fine di questa donna? Sì, lo ricordiamo. Non ci si volta indietro. Facciamo degli errori. Recentemente ve ne ho testimoniati di alcuni errori che sono peccati che ho commesso e ho confessato. Li confesso davanti al Signore. Ma dal punto in cui sono arrivato vado avanti. Mi protendo, lasciando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti. È fondamentale. È fondamentale. La nostra carne, prima ancora del maligno, coinvolgiamo la nostra carne, che è strumento di grande dolore nella nostra vita, ci vuole affossare, ci vuole proprio distruggere. Ma Dio vuole fare di noi una fonte d'acqua viva che scaturisce in vita eterna, una fonte zampillante. Quante volte il fratello Sauro ci faceva esempio, e a me piaceva moltissimo, di quelle belle fonti di montagna. Anch'io sono come lui un estimatore d'acqua, un sommelier d'acqua. L'acqua è buonissima e ha centinaia di sapori. Siamo cresciuti con l'idea che l'acqua è in odore, in colore e anche in sapore, forse per qualcuno, ma è una falsità enorme. Ci sono, a seconda delle rocce, del tipo di acqua, ha un sapore diverso. Non a caso certe acque del rubinetto non si possono nemmeno avvicinare, perché sanno solo di candeggina o di cloro, bevibili. Quindi questo è assolutamente importante, il crescere. Se noi ci rammentiamo, e li rammentiamo, nella parola di Dio, alcuni esempi che fa l'Apostolo Paolo riguardo al cammino. Vi ricordate in 2 Timoteo, il capitolo 4, versetto 7? L'Apostolo Paolo fa un esempio abbastanza chiaro, una similitudine, forse quel caso non è più una, piuttosto una metafora, quando parla di corsa e di combattimento. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ho combattuto il buon combattimento. Combattimento. Ho finito la corsa. Ho serbato la fede. Allora, la corsa e il combattimento non danno un'idea di stasi. Siete d'accordo con me? La corsa e il combattimento non danno un'idea di... Oh. Perché quando uno combatte, poi Paolo fa un altro esempio della lotta al pugilato, che magari lo possiamo anche leggere, questo passo, se noi stiamo lottando al pugilato e ci mettiamo un attimo a tergiversare, prendiamo uno di quei, di quelle, soprattutto quando i pesi dall'altra parte sono di un certo, non sono pesi piuma, ma sono pesi magari massimi o supermassimi, ne prendiamo uno che poi stiamo per terra. Capite che questi sono esempi chiari che l'Apostolo Paolo faceva, perché c'era la corsa, c'erano i giochi, c'era il pugilato, c'erano queste cose. Sono esempi chiari con cui possiamo capire che noi non siamo qui per dormire. Il fratello faceva un esempio bellissimo mentre citava Apocalisse capitolo 3 versetto 14 in poi. Non siamo qui per rilassarci. Questa non è una crociera. Non siamo in crociera, siamo in combattimento. Io non sono in crociera, voi non siete in crociera. Io non sono qui a girarmi i pollici, ma sono in combattimento. Prima di tutto con la mia carne. E Paolo ce lo dice, ce lo testimonia, che era in combattimento con la sua carne. Però non onorava la carne, aveva deciso di onorare lo spirito. Aveva deciso di permettere a Dio di modellare la sua vita. E cosa abbiamo deciso noi? Abbiamo deciso di permettere a Dio di modellare la nostra vita? Perché Dio vuole essere un vasaio e noi dovremmo essere il vaso. Lo dice in Geremia, io voglio essere un vasaio. Io sono, di fatto lo è il vasaio, ma voglio essere effettivamente il vasaio che modella te sotto le sue sapienti mani. E guardate cosa dice la parola, leggiamolo questo testo che mi ero appuntato in 1 Corinzi al capitolo 9 versetto 25, quando Paolo parla del combattimento, sì, quindi uno di quegli esempi che ho citato poc'anzi. Corinzi 9 25 scrive: chiunque fa l'atleta, e noi siamo atleti. Magari non sembra, io soprattutto chi vi parla non sembra molto atletico, però nello spirito siamo atleti. Anche nel corpo in qualche modo, perché quello che leggeremo dopo parla anche del corpo, di mantenerci puri. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, dice la scrittura, ma noi una incorruttibile. Io corro, quindi guardate ancora, io corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, cioè chi fa qualcosa senza senso. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, questo vale in questo caso anche a mia ragione che sto parlando a voi, davanti a Dio, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato. Cioè qui l'Apostolo Paolo ci sta dicendo, e ve l'ho già detto un'altra volta, perché ho avuto esperienze in passato, chi fa l'atleta è temperato. Che cosa vuol dire temperato? Vuol dire che se io devo preparare una maratona, la sera prima non mi faccio la peperonata, perché se no la maratona mi vengono a prendere con l'ambulanza. Vuol dire che se io devo preparare un combattimento, io so che prima del combattimento mi pesano. Quindi se ho mangiato troppo io non sono fuori categoria. Sono esempi, spero, semplici per farvi capire cosa vuol dire che chi fa l'atleta è temperato, cioè vive in maniera temperata, in maniera non disordinata. Vedremo verso la fine di questo messaggio che Paolo fa un'aspra riprensione a chi viveva in modo disordinato. Per questo l'atleta dice temperato. Gli atleti che corrono per qualcosa di incorruttibile, soprattutto chi fa la maratona, si prepara 4 anni per andare alle Olimpiadi. E anni che vuol dire dormire quando devo dormire, perché il sonno è importantissimo per un atleta, perché durante il sonno i muscoli vengono rigenerati. Mangio quando devo mangiare, mangio quello che devo mangiare. e non mi strafogo. Perché? Perché ho un obiettivo e quell'obiettivo è corruttibile. Ma qual è l'obiettivo della nostra vita? Fratelli, qual è l'obiettivo? Qual è lo scopo dei nostri giorni? È Cristo. E io sono temperato spiritualmente per quell'obiettivo. Oppure no? Io lo chiedo a me stesso, ma siccome lo chiedo a me stesso, mentre parlo, lo chiedo anche a voi. Qual è lo scopo dei nostri giorni? Ma per cosa viviamo? Colossesi capitolo 1, mi pare, attorno ai versetti 17, 18 e quant'altro, dice che noi siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ma per cosa viviamo? È chiaro che se io vado a letto alle 2 del mattino non mi posso alzare alle 5, perché è normale. È chiaro che se io mi abbuffo non potrò essere pronto a fare l'atleta, sono esempi, esempi. Sul corpo, proviamo a mettere le stesse cose in ambito dell'anima e dello spirito. Di che cosa mi nutro? Cosa metto nell'anima mia? La parola di Dio. Giorgio ci ricordava che se perseverate nella mia parola sarete liberi, perché conoscerete la verità. Vogliamo essere liberi? Ecco la strada. Se invece mettiamo nell'anima nostra ogni tipo di porcheria, chiamiamola con la sua, col suo nome, che ci propina il mondo, siamo del mondo. Parleremo di mondo, ci darà gioia il mondo e tutto quello che c'ha il mondo. Non ci lamentiamo però se la nostra vita non si trasforma. Questo è ciò che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Dio ha questa volontà, non è un problema di Dio. Non è un problema di Dio, perché Dio non solo ha la volontà, ma dice anche: voi sprezzate colui che vi ha dato il dono dello Spirito Santo. Spirito Santo. Il tesoro, come prima pregava il caro Crescenzo, è nel vaso di terra, ma è qua il tesoro. Il tesoro di Dio è in noi. Il regno di Dio è in noi, perché Dio ha messo in noi il suo tesoro. E questo è meraviglioso. Non ci facciamo distrarre dal nostro obiettivo. Gli ultimi tempi, più va avanti il tempo, mettiamolo in un altro modo, e più gli uomini diventeranno oziosi, amanti del denaro, anche nella Chiesa. Non facciamoci distrarre dal nostro obiettivo. Conoscere Gesù. Avere un rapporto con Gesù. Vivere Gesù nella nostra vita. E questo è meraviglioso. Dio vuole purificare le nostre vite. Allora, talvolta noi abbiamo, mi ci metto anch'io nella mia ignoranza, un'idea un po' troppo stretta rispetto all'idea di Dio di quello che è la salvezza. La salvezza è molto di più di un biglietto per il paradiso, molto di più davanti a Dio. È l'opera di purificazione, è l'opera di tirare via la spazzatura dalla nostra vita. Poi arriveremo fino a un certo punto, il punto che sa il Signore. Ma Lui ci ha dato il suo spirito affinché noi possiamo smettere di prestare le nostre membra al servizio del peccato e fare sì che le nostre membra siano strumenti di giustizia. Perché chi è affamato e setato di giustizia sarà saziato. Chi avrà amato la purificazione di Dio, beati puri di cuore, perché vedranno il Dio. Io voglio vedere Dio. So che ci comparirò davanti a un giorno, perché me lo dice la parola. È bene sapere queste cose ora, come diceva sempre il fratello Sauro, piuttosto che saperle poi. È molto importante. Il Signore vuole proseguire, il progredire è il la volontà di Dio di proseguire la sua opera nella nostra vita. Vuole portare avanti l'opera sua nella nostra vita. Io ho messo il mio spirito, dice il Signore, e io voglio portarti avanti. Non ci sto, perché Cristo non è un ministro di peccato. Non ci sto alla nostra vita continuando a ruzzolare nel peccato. Non ci sta il Signore. E fa di tutto. Recentemente abbiamo avuto anche una bella testimonianza del nostro fratello Pietro, per esaltare il Signore, fa di tutto per toglierci da quello stato pietoso del peccato, perché chi pecca contro di me fa un torto all'anima sua, dice il Signore. I primi a subire il torto siamo noi, non è Dio. Dio non cambia, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Noi invece il peccato ci fa molto male, al punto che se continuiamo a perseverarvi, sebbene sia possibile perseverare nel peccato per un figlio di Dio, grossi dubbi biblici, ma tralasciando un attimo questo, ci distrugge, ci annienta, perché il salario del peccato rimane sempre la morte. E questo è meraviglioso. La santificazione è il processo in cui Dio, per mezzo del suo Spirito, purifica progressivamente le nostre vite e le consacra a Lui. Il significato della parola agios, messi a parte, è proprio questo, per mezzo della purificazione che Dio compie nella nostra vita. E mette in noi il desiderio e l'operare di essere purificati nella nostra vita. Egli porta avanti il suo obiettivo, la sua volontà in noi, di santificare le nostre vite, per consacrarle a Lui. La consacrazione è fondamentale nella nostra vita, per liberarci, per fare sì che abbandoniamo, ma volentieri. Arriva un momento dove l'abbandono è volenteroso nella nostra vita, perché il Signore, perseverando nella sua parola, ci fa veramente capire quanto male ci faccia vivere in quella condizione e quanto noi desideriamo. Lo desideriamo col nostro cuore. Signore, liberami. Quel grido, quell'arco, come mi veniva testimoniato anche che diceva Lorenzo, è veramente teso verso il cielo a quel punto, che scocca la freccia del vero pentimento davanti a Dio e del ravvedimento che il Signore ci chiede nella sua parola. Scocca una freccia che raggiunge il cielo risponde e noi siamo liberati dal nostro peccato. E l'opera di santificazione, seppur anche un po' acciaccati a volte, va avanti. E chi prende la gloria? Il Signore. La gloria è sempre di Dio. E questo a che fare, badate bene, la Bibbia non fa distinzioni. Questo ha a che fare con tutto noi stessi. Ha a che fare col corpo, ha a che fare con l'anima e ha a che fare anche con lo spirito. Lo spirito di Dio viene nel nostro spirito, ha a che fare con l'intero essere nostro. Guardate cosa dice la scrittura in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, che è più avanti, però calza bene con quello che stiamo dicendo, al versetto 23. Guardate la preghiera che fa Paolo per questi fratelli, e penso che la faccia anche per noi. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso. Guardate cosa fa il Signore. L'Iddio della pace vi santifichi egli stesso. L'opera è Dio che la fa in noi. Ma non la farà se noi gli chiudiamo la porta. È qualcosa di straordinario. Sono due mani che si incontrano. Non so dove si incontrano, ma si incontrano. È un desiderio che la parola di Dio suscita nel nostro cuore, con lo Spirito Santo, con la parola di Dio che viene vivificata in questo miracolo, perché quando la parola di Dio viene vivificata nei nostri cuori è un miracolo di Dio, per fare sì che ci sia un volere e un operare nella nostra vita di purificazione. E succede che Dio ci santifica completamente. E l'intero essere vostro, questo è un passo fondamentale della parola di Dio, per vedere l'uomo in sé, per capire, ci sono studi sull'uomo di antropologia, cioè lo studio dell'uomo, che purtroppo non prendono questo passo e prendono tutta la rovescio. Però l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile. L'intero essere vostro, singolare. Lo spirito, l'anima e il corpo, pluralità, sia conservato singolare, irreprensibile, per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. La parola di Dio è meravigliosa. È vero che è meravigliosa. Guardate qua come c'è l'unità nel nostro essere spirito, anima e corpo. Così come c'è l'unità in Dio, nel suo essere Padre, Figlio e Spirito Santo. Sia conservato irreprensibile. Per che cosa? Per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama. Benediciamo il Signore per questo passo. Egli farà anche questo. Dio è fedele e vuole santificare le nostre vite. Egli farà anche questo. Ma che Dio abbiamo, fratelli e sorelle. Ma che Dio abbiamo. Siamo onorati di servire il Dio vivente e vero. Perché guardate questo Dio cosa fa per toglierci dal soggiorno dei morti, per toglierci dal putridume del peccato in cui siamo nati, essendo in Adamo. L'opera di Dio è meravigliosa. Noi non la capiamo fino in fondo, ma è meravigliosa. E questo testo è veramente straordinario. Dio veramente ha un piano per noi, ha un piano per noi. Entriamo nelle sue porte con ringraziamento e con lode, un piano di purificazione, un piano di santificazione, per essere mondati, per essere affinati, come dice l'apostolo Pietro anche, come l'oro fino, per produrre da questi cuori così ingrati delle opere che siano fatte sul fondamento, e che è Cristo, e che abbiano da durare, che provate col fuoco, passino la prova del fuoco. Ma che meraviglia! La presenza del suo Spirito, del suo sigillo nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è il sigillo di Dio nella nostra vita, rappresenta la volontà di Dio di santificarci. Lo spirito di santità. E questo è meraviglioso. Questo testo lo dice chiaramente, che Dio vuole compiere questa opera in vista dell'apparizione, per tenerci in progressione, per tenerci vigilanti. Quante volte il Signore dice vegliate, ma questo è il modo di vegliare, per non cadere in trappola dallo spirito di questo mondo, per non essere affogati, strozzati dalle spine, da quel terreno spinoso, quando la parola di Dio, il seminatore, lancia il seme e finisce nel terreno spinoso, dove le concupiscenze, dove ciò che c'è in questo mondo affoga la parola di Dio, la strozza e la rende infruttuosa. Quando la parola di Dio ha uno scopo così glorioso, di liberarci, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma liberi da cosa? Dal peccato e dalla morte, perché la legge dello spirito della vita ci ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Siamo nati condannati a peccare, ma Dio ha fatto qualcosa di grandioso in noi, ci ha liberato da quella legge. Liberati, non siamo costretti a peccare. Abbiamo mai letto Romani 8? Sì, l'abbiamo letto. L'abbiamo mai meditato? Sì, l'abbiamo meditato. Allora abbiamo capito cosa vuol dire essere liberati dalla legge del peccato e della morte. Oppure continuiamo a dire e a pensare che siamo obbligati a peccare. Se lo pensiamo, stiamo dicendo qualcosa contro la scrittura. Altrimenti, la parola non direbbe basta dare le vostre membra al peccato. Continueremo noi a peccare finché la grazia di Dio abbondi?
Così non sia, dice l'apostolo Paolo, non sia mai. Peccheremo, cadremo, ma non peccheremo volontariamente affinché la grazia di Dio abbondi. Non ci si prende beffa del Signore, non ci si fa beffa del Signore. Abbiamo il coraggio piuttosto di andare davanti a Dio e confessare i nostri peccati. Anche quando siamo stati avvertiti già diverse volte questo dallo Spirito di Dio, leggendo la parola, mollalo, basta, e andiamo avanti, basta, e andiamo avanti. Abbiamo il coraggio di andare dal Signore a dire: tu mi hai già intimato basta, e io vado ancora avanti. Capita anche a me. Siamo coraggiosi in questo senso davanti a Dio. Pensate che Dio non lo veda il nostro peccato, ma siamo così stolti da credere che Dio non veda i nostri peccati. Colui che dice: se tu prendessi le ali dell'alba, io sarei là. Se anche tu te ne andassi dall'altra parte, se tu anche scendessi nel soggiorno dei morti, io ti troverei. Eccoti quivi. Ma sappiamo di che Dio stiamo parlando? Conosciamo Dio? Oppure ci siamo fatti la nostra idea di Dio? Abbiamo costruito il nostro idolo domestico. Ma Dio non è un idolo. So che queste parole sono un po' dure, però sono quelle parole che dice la parola di Dio. Prima me. Allora, quando l'apostolo Paolo dice alla chiesa di Corinto, di cui abbiamo parlato un pochino nei mesi precedenti riguardo ai doni, se noi leggiamo il primo versetto, il secondo versetto di Prima Corinzi capitolo 1, guardate cosa dice l'apostolo Paolo. Ok, Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, il fratello Sostene, alla chiesa di Dio che è in Corinto, questa è la premessa, ai santificati in Cristo Gesù, quindi qua sono i santificati in Cristo Gesù, sono coloro che... la Chiesa sta parlando con la Chiesa, sta parlando di figli di Dio. Guardate qual è la cosa successiva. Chiamati ad essere... ad essere santi. Allora, qui ci sono dei santificati in Cristo Gesù. Qual è la chiamata? Ad essere santi. Guai noi dal pensare a tutto ciò che potrebbe venire in mente per purificare le nostre vite, all'ascetismo, a tutte quelle cose che portano solo gloria all'uomo. Sapete cosa gloria al Signore veramente? Quando la parola di Dio ci convince veramente di peccato. Mette in noi il volere e l'operare di abbandonare quel peccato. La freccia scocca e arriva la grazia per lì essere liberati da quel peccato, e ci adempie ciò che è scritto in Prima Tessalonicesi 5, 23 e 24: egli farà anche questo per grazia. Ma la freccia scocca dal cuore che Dio ha umiliato di fronte a questa parola. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Ma noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Voi siete schiavi del peccato, perché Satana dice ai farisei: è vostro padre, e voi fate la volontà del padre vostro. E questo è veramente meraviglioso, l'opera che Dio vuol fare nei suoi figli. E noi dobbiamo benedire il Signore, perché Lui non ci vuole lasciare nello stato in cui ci ha trovati. Passo alla volta ci fa progredire. A volte ad alcuni credenti gli fa fare dei passi molto lunghi, però gli dà la fede necessaria. E lo darà anche a noi, se necessario, se veramente desideriamo camminare con Lui. Una chiamata importante, una chiamata completa, un'adesione completa del nostro cuore, della nostra vita, alla volontà di Dio. Allora, questo testo che abbiamo letto dice proprio questo: rimanente fratelli, come avete imparato da noi, siamo in 4:1, il modo in cui volete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete. Quindi questa, ripeto, era una chiesa che si conduceva in un certo modo, e coloro che avevano predicato questa chiesa avevano ammaestrato la chiesa, non solo con le parole, cioè Paolo e in questo caso Timoteo e Sila, ricordo male, e avevano ammaestrato non solo con le parole ma anche con i fatti. Avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio. Vi preghiamo e vi esortiamo, vi è più progredire. È molto importante. Abbiamo ricevuto un esempio pratico, oltre che un insegnamento, e qui l'esortazione, la progressione, l'ho già detto più volte. Altro punto interessante di questo passaggio, mi piace molto, mi è piaciuto molto ieri sera mentre lo riguardavo, che è questo, lo prendo direttamente dal testo, prima del Salone dei Cieli, che ho passato ovviamente, eccolo qua. Il capitolo 1 dice: come avete imparato il modo in cui dovete condurre e piacere a Dio. Allora c'è un modo in cui noi piacciamo a Dio. Dio non è sempre compiaciuto di quello che noi facciamo e di come viviamo. Altrimenti Paolo non avrebbe scritto: vi abbiamo insegnato come ci si conduce e come si piace a Dio. Cosa vuol dire? In poche parole, la comunione con Dio va mantenuta. Va mantenuta. Non prendiamola per garantita. È importante mantenersi. Non a caso il Signore dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Va mantenuta. Va desiderata. Questo è molto, molto, molto importante. Questo non significa, lo ripeto, per non essere frainteso, che non possiamo sbagliare o non possiamo cadere. La parola stessa ce lo dice in Prima Giovanni. Ma c'è anche una strada che il Signore ci dà. Se viviamo con agio nelle tenebre, vuol dire che siamo tenebra in quel momento. Ma se la condizione si perdura per molto tempo, vuol dire che siamo tenebra. Nei casi che il Signore sa, siamo sempre stati tenebra. Questa è la rivelazione della parola di Dio e dobbiamo predicarla com'è. Non ci si può protrarre per lungo tempo nelle tenebre. Quanto lungo? Lo sa il Signore. Non lo so io. Chi è credente e chi non è credente? Lo sa il Signore. Non lo so io. Ma la parola ci dà qualche esempio per vedere almeno le anomalie. E l'anomalia è che chi è luce, figlio di luce, non può perdurare a vivere nelle tenebre. Perché non c'è nessun legame tra Cristo e Beliar, ci dice la Scrittura, in Prima Corinzi capitolo 6. Infatti la Scrittura in Efesini ci dice di condursi, di camminare come figliuoli di luce. Ci sorprende, non ci sorprende. Siccome eravate tenebre, ma ora siete luce del Signore, conducetemi come figliuoli di luce. È un'esortazione di Paolo per lo Spirito Santo e noi la prendiamo come tale. Potremmo anche dire, come scritto in Galati capitolo 5, al versetto 16, camminiamo per lo Spirito, per non adempiere i desideri della carne, perché carne e spirito hanno desideri contrari. E lo sperimentiamo, il fatto che carne e spirito hanno desideri contrari. Ma a un certo punto nella nostra vita, per la grazia di Dio, lo spirito trionfa sulla carne. E questo è veramente meraviglioso. Leggiamo un po' da questo testo di Efesini al capitolo 5, giusto per richiamare alcune cose che avevamo già letto e già in parte meditato quando abbiamo meditato assieme questa epistola. Efesini capitolo 5, dal versetto 3, perché io potrei dirlo in mille parole, ma non lo direi mai e poi mai, come lo dice la parola del Signore. Quindi leggiamolo direttamente dalla parola di Dio. Versetto 3, guardate cosa dice di nuovo l'Apostolo Paolo, e sono già due brani che dicono la stessa cosa, ce n'è altri. Come si conviene dei santi, ricordate 1 Corinzi 1, versetto 2, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia pure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, cioè non convengono alla nostra progressione verso la santificazione. Sono sconvenienti. Come leggiamo nella parola che quando il Signore crea donna era convenevole, questo è estremamente sconveniente. In Proverbi, per i fratelli giovani che si sono fermati, abbiamo letto molte volte come vi sia una via estremamente larga e spaziosa, estremamente sconveniente da imboccare, che dobbiamo evitare. Cosa dice Salomone per lo Spirito Santo? Schivala, stanne lontano, dipartiti. Sono sconvenienti, dice la Scrittura, poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Questo testo ci dice che chi vive, persevera per tutta una vita in queste cose, dobbiamo leggere quello che c'è scritto, non ha eredità nel regno di Dio. E ce lo ricorda anche Apocalisse. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini, come li chiama? Ribelli. Non siate dunque loro compagni, sembra un richiamo di Proverbi, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce del Signore, dice, conducetevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e, Giorgio ce l'ha detto mille volte, verità. Quindi ovviamente se il frutto della luce consiste in verità, le opere delle tenebre sono menzogna. Se il frutto della luce è giustizia, l'opera della tenebra è l'ingiustizia. Se il frutto della luce è bontà, il frutto opera della carne, come dice in Galati, è cattiveria, maldicenza, eccetera. Tenebra e luce. Dove la troviamo, tenebra e luce? Genesi. C'è già lì la tenebra e la luce. Genesi 1, versetto 4, Dio separò la luce dalle tenebre. Sono separate sin dal principio. E questa rivelazione ci accompagna in tutta la Scrittura. Le luci e le tenebre non possono essere mischiate. Agli occhi di Dio è perfettamente evidente ciò che è luce e ciò che è tenebre. I nostri occhi spesso no, ma lo Spirito Santo ce lo rivela, laddove è necessario avere una rivelazione in questo senso. Ci sono altri testi che non leggiamo, però ve li cito. 1 Pietro 2, 11, 12, 4, 1, 5 e Galati 5, 25, per leggere riguardo a questo testo, se li volete leggere a casa, perché non c'è tempo. Quindi un figlio di Dio è chiamato a camminare in questa terra come figliuolo di luce. Abbiamo letto diverse volte, e l'ha richiamato anche il nostro fratello Luca nell'ultimo giorno dell'anno, Signore Gesù è luce, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, e c'è la parola di Dio. Ci ricorda la Scrittura che noi siamo sale della terra e luce per questo mondo, e una luce non va sotto il secchio, ma viene posta in alto affinché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Queste sono le parole di Gesù e la testimonianza che il Signore Gesù ci ha lasciato su questa terra, dopo averci molte volte Dio parlato per mezzo dei profeti e mandando profeti negli ultimi tempi, dice Ebrei, il Dio ha mandato il suo figliuolo a parlarci delle cose che c'erano già state dette, forse un po' più nascoste o in embrione dai profeti, nei salmi e nella legge di Mosè. E questo è molto 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 importante. La Bibbia è chiara in questo settore, in questo fatto, che c'è anche un passaggio, se volete leggerlo e rifletterci, in Apocalisse capitolo 22 versetto 15, che parla di queste cose, ed è un passaggio affine a quello che abbiamo letto. non leggiamo stasera. Pensavo mentre meditavo queste cose che la santità è il nostro profumo, è il profumo che spandiamo attorno a noi. Cioè, mi veniva in mente il passaggio della donna shunamita con Eliseo nel secondo libro dei re, quando c'era quell'uomo che passava in casa sua e a un certo punto questa donna, dovrei averlo citato, scritto la citazione, Seconda Re capitolo 4, dove questa donna a un certo punto dice: questo è un santo uomo di Dio. Vedeva quell'uomo che passava e lo guardava evidentemente e sentiva il profumo di quest'uomo, un profumo celeste che la portò a dire: questo è un santo uomo di Dio, prepara un letto perché quest'uomo deve entrare in casa nostra. E poi sappiamo come cosa successe poi nella vita di questa donna attempata e ricca, per mezzo dell'opera anche che il Signore compì attraverso il profeta. Questo è meraviglioso, il profumo. Abbiamo proprio una missione su questa terra di profumare di Cristo. C'è un altro modo, oltre a quello che il Signore ci dà per portare la sua parola, oltre a quello che facciamo pubblico aprendo le nostre labbra, ma è anche nel silenzio, quando noi profumiamo di Cristo. E l'apostolo Pietro dice, mi pare, trovano strano che voi non corriate agli stessi eccessi di dissolutezza. Vedendo quello, cioè agli stessi eccessi di esagerazione, di cose storte, di cose disordinate, di cose non eque, cioè inique, lo trovano strano. Quello è il profumo. Il profumo su chi è sulla via della salvezza e un profumo su chi è nella via della perdizione, dice la parola di Dio. Noi siamo un profumo. Voi siete il buon odore di Cristo, dice la parola. In Seconda Corinzi, se non erro, capitolo 4, potrebbe essere. Siete il buon odore di Cristo. La santità nella nostra vita, la presenza di Cristo nella nostra vita, è un buon profumo che gli uomini cercano, le anime attorno a noi cercano. Perché? Perché anche loro sono state create da Dio e anche loro sono state create per conoscere Dio e colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo. Perciò quando in noi c'è il profumo di Cristo, le anime sono attirate. Molte volte il fratello lo faceva sempre questo esempio: quando noi vediamo un bel frutto profumato, quando noi vediamo qualcosa veramente di profumato, bello, noi lo vogliamo mangiare. Lo vogliamo mangiare. È inevitabile, sebbene non ci siano grandi messaggi promozionali in quel momento, perché il frutto non parla, ma noi lo vogliamo mangiare, perché profuma. E questo è meraviglioso. Non a caso i venditori ultimamente mettono anche bottigliette di profumo artificiale sotto le frutte per fare più profumo e per attirarci. Ma c'è un profumo che non è artificiale, ma che è solo da Dio, che è il profumo di Cristo, e noi siamo chiamati a portare nella nostra vita. È veramente bisogno. Non c'è bisogno di dirlo: io non sono un uomo dissoluto. Non lo sono, non sono un dissoluto io. Non sono uno scurrile, non faccio questo, faccio quell'altro. Non c'è bisogno di dirlo. È un profumo. Trovano strano che voi non corriate agli stessi eccessi di dissolutezza. È molto importante. Badate, questo l'ho imparato nella mia vita. Ciò che abbiamo detto in 20 anni di predicazione lo possiamo distruggere in un solo secondo. Ricordiamocelo. 20 anni di parole possono essere distrutte in un secondo. Dalla puzza, dal fetore di una vita che non emana Gesù. E noi siamo responsabili di come viviamo davanti a Dio. Questo è meraviglioso, perché Dio, nonostante tutto, ci lascia ancora la responsabilità che ci ha dato nell'Eden di coltivare il suo giardino. E noi lo stiamo coltivando più piuttosto male. Ma questo è un altro aspetto. Io sono convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. E io mi sono chiesto davanti al Signore, ma quante volte io passo durante una giornata nelle sale riunioni, davanti ai miei colleghi, eccetera, eccetera. Qualcuno può sentire un buon profumo, il buon profumo di Cristo. Per me è quello, magari non dirà un santo uomo di Dio, però può dire, quello ha qualcosa che io non ho e lo voglio. Lo voglio. Ma se noi siamo massacrati, autofustiganti col cilicio, non lo voglio, che ce l'ho già. Ce l'ho già quella situazione. Cosa posso volere da lui che io non abbia? Perché le persone fuori da Cristo sono fustigate da loro stessi. Hanno una vita, poveretti, che come facevo io, che il sabato sera mi sdraiavo con la faccia per aria, guardavo il soffitto e piangevo. Questa è la vita. Perché non si può vivere per alzarsi al mattino, andare a lavorare, andare a letto la sera, quando il Signore ha messo in noi la testimonianza dell'eternità. Non si può vivere così, massacrati da questa testimonianza, più la coscienza che ci accusa. E questo è molto, molto importante. Perciò noi siamo chiamati a vivere di luce. E provate a leggere, non adesso, prima Giovanni 1 e 2. Vedrete che quello è un contesto unico. Leggetelo insieme e capite come sono legati la vita nella luce, la comunione con Dio e la comunione fraterna. Sono inscindibili agli occhi di Dio. Leggete prima Giovanni 1 e 2 in fila, nel loro contesto. Per me lo è sempre una lettura di una certa caratura. A volte ci si ferma dove ci sono i punti, dove ci sono i paragrafetti, ma ricordatevi che la parola di Dio non aveva i versetti e le lettere venivano scritte senza capitoli, senza versi. Quindi li abbiamo suddivisi per facilitarci la lettura. Ma non sempre il paragrafo interrompe il discorso, perché i fratelli scrivevano una lettera. Noi non è che a volte mettiamo un punto, andiamo a capo perché cominciamo un'altra cosa, ma leggiamo con attenzione le scritture per capire il messaggio più ampio all'interno del testo. In Proverbi capitolo 4, riguardo a questo, luce e tenebre, di cui parlano molti scrittori ispirati, non entrate, versetto 14, non so se l'ho detto, non entrare nel sentiero degli empi, e non ti inoltrare per la via dei malvagi. Schivala. Non passare per essa. Allontanatene e vai oltre, poiché essi non possono dormire se non hanno fatto del male. E il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta. Tenebra ancora e luce. E va, guardate cosa succede, lo sappiamo molto bene, vie più risplendendo. Progredire, stesso messaggio, finché sia giorno perfetto. E la via degli empi è come il buio, tenebre. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Allora c'è una via larga e spaziosa, Matteo 7,13, che mena alla perdizione. Ma c'è una via stretta e angusta, un sentierino, il sentierino dei giusti, che porta alla vita eterna. Matteo capitolo 7. Una piccola luce che spunta al mattino, come quando siamo stati rigenerati per lo Spirito Santo in Cristo Gesù, siamo stati una piccola luce, una luce che è spuntata, che il Signore ha acceso. Cosa dice nella parola? Non si accende una lampada, è Gesù, è lo Spirito di Dio, è Dio che ha acceso quella lampada e la mette in alto affinché risplenda e risplenda e risplenda finché sia giorno perfetto. E questo è meraviglioso. La piccola luce è la nostra prima conversione, La luce che risplende è la conversione che noi viviamo giornalmente dalle nostre vie malvagie, che il Signore ci fa vedere. E io dico: Signore, siccome tu le odio anch'io. E giriamo strada. La salvezza nostra si compie per la grazia di Dio con timore e tremore. E questo è meraviglioso. Questa è l'opera di cui parla il Signore quando dice: chi ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Lui ha cominciato un'opera buona in noi e la compie. Ma come la compie? Trasformandoci di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito. Dio che è Spirito. Seconda Corinzi 3:18. E questo è un passaggio meraviglioso. È tardi. È tardi, la prossima volta volevo fare qualcos'altro, però è tardi. Quindi cosa facciamo? Facciamo che leggiamo ancora questo testo breve e poi ringraziamo il Signore. Ricordiamoci, questa è la volontà di Dio, al capitolo 3, al capitolo 4, versetto 3, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, vi asteniate dalla fornicazione. Questo era un contesto, per essere rispettare il contesto biblico di cui stiamo parlando, dove c'era grande fornicazione, perché c'erano degli dei, dei templi, addirittura avevano nei templi delle donne che facevano di professione le prostitute, e c'erano delle cose abominevoli ai tempi in cui stiamo leggendo. Per questo l'Apostolo Paolo scrive questo anche nel contesto in cui stiamo leggendo. Però vale anche oggi che dobbiamo astenerci dalla fornicazione, ovviamente. Ciò che era scritto per l'addietro è stato scritto per il nostro ammaestramento. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani che non conoscono Dio. Ma noi diciamo che conosciamo Dio. Lo diciamo. Ti conosciamo, Signore, o meglio, siamo stati conosciuti da te. E che nessuno soverchi il fratello nello sfrutto degli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ecco la chiamata, la vera chiamata di Dio, ma a santificazione. Quante volte lo dice? In un modo, nell'altro, lo prende di là, lo prende da un'altra parte, dice che è volontà di Dio, dice che Dio ci ha chiamati a essere santi. Lo dice in molte maniere. Quindi noi dobbiamo umiliarci e dire: Signore, io non sono riuscito a salvare me stesso, ma mi hai salvato tu. Io non riesco a santificare me stesso, ma tu mi santifichi. E io voglio essere da te santificato. Questa è la strada che ci viene posta davanti. Altrimenti non sarebbe via stretta e angusta, ma sarebbe larga e spaziosa. Il fatto che sia stretta e angusta è che noi dobbiamo annichilire noi stessi, come ci ha insegnato Gesù, e prendere forma di servi davanti a Dio. Bene, ringraziamo il Signore per la sua parola, che ha, e credo che Lui abbia veramente parlato al mio cuore e che credo anche ai nostri cuori, e certamente Lui ha usato parole ineffabili che io non ho, ma che Lui, lo Spirito di Cristo, ha. Che il Signore ci benedica nella crescita e nella santificazione. Amen.